In altre parole,
ultimo giorno dell'anno, tempo di bilanci anche per noi qui a In altre parole con il nostro ospite della settimana, Michele Fazzioli, volto e voce conosciuta in Svizzera italiana naturalmente per i tanti anni passati alla RSI, dove ha portato la sua passione per i libri e la letteratura. Michele Fazzioli è stato per 20 anni alla direzione delle testate giornalistiche della RSI, ha prodotto e condotto molti programmi, fra cui il ventennale Controluce e lo spazio del sabato dedicato ai libri, durato ben 25 anni. Oggi si occupa del sito letterario www.circolodeilibri.ch e dirige i circoli di lettura nella Svizzera italiana. Buongiorno Michele, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno Mattia, buongiorno agli ascoltatori.
E allora, prima di tutto, perché anche a noi tocca fare bilanci, insomma, è l'ultimo giorno dell'anno, è giusto così. Che anno è stato per te il 2025, da un punto di vista sia personale che dal punto di vista di un cittadino che guarda le cose del mondo? Un anno da ricordare o da dimenticare?
Un anno come gli altri, da mettere nella cascina con il fieno della memoria. Un buon anno, sì, anche perché forse posso dire che alla mia età ogni anno donato è una bella cosa, è da vivere fino in fondo, con gusto, con riconoscenza. Poi se c'è la salute c'è l'essenziale, vero?
Come si dice?
Dal punto di vista... Sì, come si dice, finché c'è la salute. Ma come cittadino, che dire... È stato in Ticino l'anno del cosiddetto arrocco, questa strana manovra politica che poi è diventata l'arrocchino, cioè vedere dei governanti che giocano con i dipartimenti come si gioca a Monopoli non è stata una gran bella cosa, ecco. E poi però un anno come gli altri.
Un anno come gli altri, fieno da mettere in cascina anche in questo 2025, che è stato, come ormai alcuni anni, è stato un anno di guerra. Siamo alla fine del 2025, il conflitto in Ucraina va avanti da quasi 4 anni. Oggi tutti i quotidiani riportano un'inchiesta che parla dei morti russi in questo conflitto, sarebbero forse addirittura 350.000. Ecco, cosa possiamo dire, Michele, di questa guerra in piena Europa che ha segnato anche questo 2025?
Senza fare i politologi, perché non abbiamo nemmeno il tempo di entrare, certo, nell'argomento, però intanto è per la prima volta dopo 70 anni una guerra arrivata proprio alle porte nostre dell'Europa, che era stata pacifica dal 45 in avanti. E poi che c'è la chiarezza, perché c'è un aggressore, c'è un aggredito, non si discute. E poi però questa storia Ucraina-Russia è una storia vecchia, antica. L'Ucraina era già russa sotto la sua sfera di influenza, sotto gli zar, sotto il comunismo, c'è stata una commistione. Poi, come ha detto Papa Francesco, la NATO ha forse abbaiato alle porte della Russia, ma questo non giustifica l'aggressione. Ma quel che fa male è vedere che tutto il consesso internazionale, tutta la buona volontà che ha permesso 70 anni di coesistenza pacifica, diciamo così, non sa far funzionare un dialogo costruttivo di pace. Questo è lo sgomento.
Tra l'altro tu, Michele, sei appassionato di letteratura russa, ci avevi parlato, anche ci avevi segnalato dei libri, lunedì e martedì ne abbiamo parlato. Che effetto ti fa quello che è successo anche in Europa, cioè questa diffidenza nei confronti della Russia che ha coinvolto anche la sua cultura e anche la sua letteratura, classica? Ricordiamo, all'inizio della guerra ci sono stati anche momenti di censura. Cosa ne pensi?
Ma ne penso tutto il male possibile. Mescolare Tolstoi con Vladimir Putin è una vergogna, nel senso, la grande anima profonda, palpitante del popolo russo e della sua grande espressività letteraria, che è stata soprattutto nell'Ottocento geniale, è un peccato di pregiudizio. Ma cosa vuol dire? È come se durante il nazismo avessimo diffidato di Ludwig van Beethoven, dai, non si può.
Non si può. E poi dicevamo di guerre, non ce n'è stata soltanto una, ma ce n'è un'altra che ha scosso le coscienze, quella di a Gaza. La tragedia di quel lembo di terra continua anche adesso. Vedevamo le notizie proprio oggi, le ONG che Israele vuole cacciare dalla striscia di Gaza. Ecco, dal tuo punto di vista di osservatore esterno ed esperto, credi che in qualche modo lì la comunità internazionale, la giurisprudenza internazionale stia fallendo?
Sta fallendo, anche se forse qualcosa si sta muovendo, ma di fronte a questa tragedia, che poi è una storia lunghissima, che continua persino fin dal 48, insomma, in avanti, si capisce la complessità di una non solubilità per il momento di questa situazione in cui sono, insomma, se penso che c'è Hamas o Hezbollah che dicono che tutto il territorio dal Giordano al mare deve diventare palestinese, Israele dice io devo difendermi, ma poi se penso che ci sono nel governo di Netanyahu dei ministri che dicono che invece tutto deve essere israeliano dal Giordano al mare, vuol dire che sono due sordi e due ciechi che stanno cercando di parlarsi e di vedersi. Ma sai, vorrei fare un solo esempio. Hamas ha compiuto una cosa nefanda, tagliagole, terroristi hanno stuprato, violentato, fatto degli ostaggi seppelliti vivi sottoterra per 2 anni. Però la risposta israeliana è accertato che è stata assolutamente sproporzionata e ha violato il diritto umanitario internazionale. E lì faccio un esempio, se mi permetti.
Prego.
Faccio l'esempio, l'ONU ha parlato di genocidio, ma poi l'ONU, certe commissioni dell'ONU hanno membri che sono di paesi che sono autoritari e dittatoriali, ma il grande scrittore ebreo che io amo molto, Vasili Grossman, israeliano, autore di Un cerbiatto assomiglia al mio amore, in cui parla di una donna che ha il terrore che vengono a suonarle il campanello e dirle: signore, il suo figlio è morto in guerra, perché c'è una guerra con gli arabi in quel momento, degli israeliani. Il grande scrittore Grossman, in quel romanzo, lo sta scrivendo e un giorno suonano alla sua porta e gli dicono: signor Grossman, suo figlio 20enne è morto in guerra. Bene, quello scrittore, che quindi israeliano, crede nel suo paese, nel suo diritto all'esistenza e alla sicurezza, dopo questa guerra a Gaza ha detto: io con la morte nel cuore dico che il mio paese, il mio governo sta compiendo un genocidio. Se lo dice uno scrittore che amo, di cui mi fido con certezza morale, è vero. Quella che è stata posta in atto da Israele è stata una sproporzione che ha violato il diritto umanitario internazionale, una cosa gravissima.
E poi il 2025 è l'anno dell'amministrazione Trump, della nuova amministrazione Trump. Michele Fazzioli, negli Stati Uniti abbiamo visto una società sempre più polarizzata, un dibattito tra, anzi un'assenza di dibattito e una polarizzazione che è arrivata anche da noi qui in Europa. Noi abbiamo visto la caduta del muro di Berlino, la caduta della divisione in due dell'Europa, e tutto questo pare un po' surreale, questa incapacità di parlarsi. Ormai questa polarizzazione è insanabile in qualche modo.
Sì, poi se cominciassimo a parlare degli strazi dei dazi siamo a posto, insomma, è stata una cosa assurda, però è vero, ecco, che dici. Beh, quando c'era la guerra fredda, la cortina di ferro, e stranamente la guerra fredda faceva sprigionare una pace calda, vera, cioè la deterrenza, la dissuasione e una concertazione quasi cinica ma razionale permetteva la pace. Adesso che ci sono 100 guerre calde, c'è come una frantumazione anche della ricerca della pace. Forse aveva ragione Papa Francesco quando aveva detto che la terza guerra mondiale è già in atto, ma in giro a pezzi in tutto il mondo. E questi pezzi di guerra sono anche i pezzi del tentativo di fare la pace che non riesce ad andare in porto. Però si può essere anche un po' ottimisti l'ultimo giorno dell'anno. Chissà che qualcosa non si stia muovendo.
Appunto, qual è l'augurio, Michele, che tu ti senti di fare oggi ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici per il 2026 che sta arrivando?
Se siamo già agli auguri, direi lasciamo stare tutta la politologia. Allora io auguro, sai cosa auguro? Auguro di continuare a considerare anche l'anno prossimo la vita come un dono, perché la vita che abbiamo terrena è una sola, non ce n'è un'altra di riserva se questa non va bene, no? E quindi
Certo.
anche la realtà va guardata in faccia, perché non c'è un'altra realtà come la vorremmo, è quella che accade. Guardare la vita e la realtà con stupore, con riconoscenza, con gratitudine, con curiosità, con positività, è l'augurio che io faccio a me stesso, prima ancora che agli altri, e quindi lo faccio anche agli altri, cioè continuare a voler bene alla vita che ti accade e alla realtà che hai sotto gli occhi, che è quella lì, non la puoi cambiare.
E qual è l'evento del 2025, politico, culturale che vuoi portarti nel 2026 o che ti ha sorpreso, che ti ha colpito, che ti ha in qualche modo dato un po' di speranza, di fiducia?
Colpito, non saprei adesso sui due piedi, ma sorpreso, ma sai, forse l'elezione del Papa Prevost, del Papa americano, perché gli ultimi papi sono stati tutti singolari, no? Insomma, da Giovanni Paolo II, Benedetto, Papa Francesco, tutti con una forte tempra, ognuno con la sua, col suo carisma, ma sai, Trump faceva il tifo per il cardinale Dolan di New York, vicino ai repubblicani, e i cardinali astuti, chissà col soffio dello Spirito Santo si dice, no? Hanno escogitato una soluzione perfetta. Hanno scelto sì un americano di Chicago, però hanno scelto Prevost, che è stato per 20 anni missionario nelle terre povere o contadine, e contadine del Perù, quindi un cittadino statunitense con cittadinanza peruviano, quindi uno di Chicago ma anche andino, e che poi è stato cardinale a Roma a dirigere tutti i vescovi del mondo, quindi un uomo di potere, di curia, quindi un uomo planetario intercontinentale che ha spiazzato il gioco e che sembra aver portato nella Chiesa, che è sempre agitata, una sorta di mito desiderio di unità maggiore. Quindi una risposta strana, singolare, ecco, questa
Eh
è
sì,
l'elezione.
un'elezione interessante che ha sorpreso molti e che è un evento che sicuramente continuerà ad influenzare il nostro presente anche nel 2026. Intanto Michele Fazioli, noi ci fermiamo qui per la nostra chiacchierata di oggi, appuntamento a domani. Grazie, buon anno.
Quindi non dobbiamo esagerare con i festeggiamenti questa notte, se domani mattina dobbiamo essere lucidi e scattanti.
Lucidi e scattanti, mi raccomando, alle 8:18 per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, che anche loro saranno svegli ad ascoltarci, lucidi e scattanti.
Buon San Silvestro a te e agli ascoltatori.
Buon anno, Michele.
Grazie.
Rete 2.